Trattativa Stato-mafia, ex ministro Scotti dichiara, nel 92 piano per destabilizzare il paese. Durante il processo di Palermo, l'allora responsabile dell'interno ha dichiarato che venne diramata una circolare che preannunciava le stragi, ma Andreotti la bollò come una patacca. Di Giuseppe Pipitone, 29 maggio 2014. Un piano di destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata da mettere in atto attraverso le stragi. Sembra la sintesi del processo sulla trattativa Stato-mafia e invece è l'allarme lanciato già nel 1992 dall'allora ministro dell'interno Vincenzo Scotti. Nascondere ai cittadini che siamo di fronte ad un tentativo di destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata è un errore gravissimo. Io ritengo che ai cittadini vada detta la verità e non edulcorata la verità, io me ne assumo tutta la responsabilità, disse l'allora responsabile del Viminale davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Era il 20 marzo del 1992, solo 8 giorni dopo l'omicidio di Salvo Lima e ben 2 mesi prima della strage di Capaci, eppure l'allora capo della polizia Vincenzo Parisi aveva già diramato una nota alle prefetture. Sono state rivolte minacce di morte contro il signor Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nostra direzione redazionale, e ministri Vizzini e Mannino. Per marzo, luglio campagna terroristica contro esponenti di CPSI e TPS. Strategia comprendente anche episodi stragisti, scriveva Parisi, delineando con alcuni mesi d'anticipo ciò che si sarebbe in parte compiuto, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni arrivate da una fonte confidenziale, probabilmente Elio Ciolini, oscuro faccendiere al centro di 1000 intrighi internazionali e all'epoca detenuto. La notizia della circolare alle prefetture venne resa pubblica dal Corriere della Sera e divenne un problema politico, per cui io fui chiamato a riferirne in Parlamento, ha raccontato Scotti davanti ai giudici della Corte d'Assise di Palermo, deponendo stamattina, giovedì 29 maggio, come teste del processo sulla trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. In quell'occasione, ha spiegato l'ex esponente democristiano, misi la commissione parlamentare davanti alla scelta se andare allo scontro frontale con la criminalità organizzata o convivere con essa. L'allarme di Scotti però non fu preso sul serio in ambito istituzionale. L'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti lo bollò addirittura come una patacca, sconfessando in modo clamoroso il suo ministro dell'interno. La testimonianza di Scotti è considerata molto importante dai PM di Palermo, in particolare gli inquirenti stanno cercando di fare luce sui motivi che portarono l'avvicendamento tra l'esponente della DC e Nicola Mancino al Viminale nel giugno del 92, quando si insediò il nuovo governo guidato da Giuliano Amato. Quando accelerai per l'approvazione del decreto sul 41 bis percepì un clima di isolamento politico attraverso il silenzio, continua Scotti, o attraverso gli attacchi. Il silenzio è molto più pesante. Con l'insediamento di Amato, Scotti viene spostato al Ministero degli Esteri e sostituito da Mancino, oggi imputato nel processo sulla trattativa per falsa testimonianza. Non so perché avvenne questo cambio, ha raccontato Scotti, Ciriaco De Mita mi disse che avrei dovuto scegliere gli esteri e mi chiese di scegliere tra il governo e il Parlamento, dicendo che c'era una forma di incompatibilità. Io non chiedevo di restare al governo, ma se c'era la possibilità di continuare nell'azione intrapresa da me, avevano tutta la mia disponibilità. Ma, purtroppo, non c'era disponibilità alcuna per cambiare posizione all'interno del governo. Al Palazzo di Giustizia di Palermo nel frattempo la tensione continua ad essere alle stelle. Ieri una lettera anonima recapitata all'ANSA faceva riferimento ad un attentato scoppiettante da preparare ai danni del procuratore generale Roberto Scarpinato. La missiva è firmata con una sigla sconosciuta, PRA, che ricorda vagamente le prime rivendicazioni della Falange armata negli anni 90, siglate con l'acronimo FAC. Oggi invece una lettera di minacce è arrivata a Enrico Bellavia, cronista giudiziario di Repubblica. È evidente che c'è qualcuno che vuole sempre alzare e tenere alta la tensione, cercando di disturbare il lavoro della magistratura. Io credo che noi dobbiamo andare avanti con la stessa determinazione di sempre. La collettività ha necessità di capire, di essere informata e cercare di comprendere senza sottovalutare nulla, ha commentato il PM Nino Di Matteo, a sua volta destinatario nei mesi scorsi di minacce di morte contenute sia in missive anonime ma anche nei colloqui intercettati in carcere tra Totò Riina e Alberto Lo Russo. Articoli precedenti. Manovre per portare al governo Amato trattativa Stato-mafia sentito De Mita. L'interrogativo su cui stanno lavorando al momento i magistrati è capire il reale motivo della mancata riconferma del democristiano Vincenzo Scotti al vertice del Ministero dell'Interno. Di Giuseppe Pipitone 12 gennaio 2012. È durato un'ora e mezza l'interrogatorio di Ciriaco De Mita davanti ai magistrati palermitani che indagano sulla cosiddetta trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra nel periodo 1992-1993. Negli uffici della sede operativa della DIA a Roma l'ex presidente del Consiglio è stato infatti ascoltato stamattina come teste dal procuratore aggiunto della DA di Palermo Antonio Ingroia e dal sostituto Paolo Guido. Un'audizione, quella di De Mita, dai contorni squisitamente politici. La testimonianza dell'ex segretario della DC infatti è stata quasi tutta focalizzata sulle manovre politiche che ruotarono intorno alla nascita del governo guidato da Giuliano Amato nel giugno 1992. In particolare l'interrogativo su cui stanno lavorando al momento i magistrati è capire il reale motivo della mancata riconferma del democristiano Vincenzo Scotti al vertice del Ministero dell'Interno, ruolo che aveva ricoperto nel precedente esecutivo guidato da Giulio Andreotti. L'operato di Scotti al vertice del Viminale fino a quel momento era stato parecchio attivo in uno scenario dai contorni inquietanti che sarebbe poi deflagrato nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il politico napoletano già nel marzo del 1992 era intervenuto davanti la Commissione Affari Costituzionali del Senato sottolineando come non avesse intenzione di gestire il Ministero dell'Interno con una condizione di silenzio e di misteri e senza mettere su carta le cose che si fanno. La sostituzione di Scotti al vertice del Viminale quindi presta il fianco a molteplici letture, soprattutto perché avvenuta in un momento in cui Cosa Nostra stava mostrando tutta la ferocia del metodo stragista. Situazione che era stata per certi versi anticipata nel marzo del 92 proprio durante la gestione Scotti, in una nota riservata dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi in cui si leggeva come, secondo una fonte confidenziale, fossero state rivolte minacce di morte contro il signor presidente del Consiglio e ministri Vizzini e Mannino. Per marzo, luglio campagna terroristica contro esponenti di C, Psi e Pps, strategia comprendente anche episodi stragisti. Allarmi, quelli lanciati da Parisi e dallo stesso Scotti davanti la commissione parlamentare, definiti dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti come una patacca. Dopo la defenestrazione di Scotti nel nuovo governo Amato, il ruolo di ministro dell'interno venne ricoperto da Nicola Mancino, uomo della sinistra DC, corrente capitanata all'epoca proprio da De Mita, che proprio per questo è stato ascoltato stamani. L'ex segretario della DC, per stessa ammissione dei magistrati, avrebbe risposto a tutte le domande. Secondo il racconto di De Mita, però, il turnover al vertice del Viminale sarebbe probabilmente da imputare soltanto a questioni interne alle correnti politiche della DC. A chiamare in causa De Mita è stato lo stesso Scotti, che nel dicembre scorso è stato sentito dai magistrati a Palermo. L'ex ministro dell'interno ha raccontato come la notte precedente al varo del nuovo governo Amato, De Mita lo chiamò chiedendogli di accettare il dicastero degli esteri come una sorta di contropartita. Proposta che sul momento Scotti rifiutò, salvo accettarla quando, la mattina successiva, apprese di essere stato ugualmente nominato al vertice della Farnesina. Cambiai idea, ha detto Scotti, solo dopo prendendo atto delle insistenze del presidente Amato in relazione ad urgenti impegni internazionali. Un mese dopo si dimise. Nonostante le dichiarazioni odierne di De Mita, però, i dubbi sulla sostituzione di Scotti con Mancino restano. Ancora oggi Scotti ammette di non aver mai compreso i reali motivi della sua sostituzione come ministro dell'interno. Chiesi spiegazioni ai miei colleghi di partito, ha raccontato il politico ai magistrati, sulle ragioni del mio avvicendamento, anche con un'accorata lettera all'allora segretario DC Forlani. Non ho mai avuto convincenti spiegazioni, ma solo una missiva di risposta e una lettera dell'allora presidente della Repubblica Scalfaro nel settembre-ottobre 1992. In questa missiva Scalfaro mi scriveva che se ci fossimo parlati, forse le cose sarebbero andate diversamente. L'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro è stato già sentito nei mesi scorsi dai magistrati nell'ambito della stessa indagine sulla trattativa. Nei prossimi giorni poi toccherà all'ex segretario democristiano Arnaldo Forlani essere interrogato dagli inquirenti. Il 20 gennaio invece Scotti deporrà come teste davanti la quarta sezione penale di Palermo, che sta processando il generale dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Mauro Obinnu per il mancato arresto di Bernardo Provenzano a Mezzogiuso nel 1995. Stato mafia, Martelli alla commissione di Ciarà, Scalfaro Dominus. Amato mente. L'ex ministro Scotti ha ricordato che insieme all'ex guardasigilli aveva sostenuto la linea dura nella lotta alla mafia. Si attendeva una riconferma al Viminale. Invece nel governo Amato, costituito il 28 giugno 1992, fu nominato ministro degli esteri e ministro dell'interno divenne Mancino. Restai al governo 33 giorni solo per senso di responsabilità. Di redazione Il Fatto Quotidiano 11 settembre 2012. Un ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, che mente. E un ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che tramò perché fosse normalizzato il rapporto con la mafia. In quella stagione di stragi e misteri che, a distanza di 20 anni, è al centro di un'inchiesta e che fa ancora discutere, sono macigni le affermazioni dell'ex ministro della giustizia, Claudio Martelli, e dell'ex ministero dell'interno, Enzo Scotti, davanti alla commissione parlamentare antimafia. Lui era il Dominus, colui che regnava, anche se non isolato, ma con un consenso più ampio. Scelse Conso, Amato, Mancino e Capriotti. Il lui in questione per l'ex guardasigilli socialista è Scalfaro, indicato così come il protagonista della regia che ci fu per la normalizzazione del rapporto con la mafia. Una regia che, con l'obiettivo di fermare le stragi, passò anche per l'estromissione dall'esecutivo dei politici che avevano esagerato nel contrasto. Quella trattativa che è oggetto della indagine della Procura di Palermo. Un'inchiesta in cui Nicola Mancino, il politico che prese la poltrona di Scotti, oggi è imputato per falsa testimonianza. In una lunga audizione l'ex delfino di Bettino Craxi ribadisce il suo accuse arrivando a parlare di capitolazione, di un cedimento dello Stato più che una trattativa, il tutto nell'illusione di fermare le stragi. E di questo disegno Scalfaro fu, secondo lui, il regista, potendo contare, tra l'altro, su diversi radar sensibili, visto che era stato ministro degli interni e che conosceva e aveva continuato a coltivare i rapporti, visto che il capo della polizia, Vincenzo Parisi, che tra l'altro Martelli accusa di avere avuto un atteggiamento ondivago sul decreto con il 41 bis, nostra direzione redazionale, gli era devoto. Aveva la forza di convincere, ma aveva anche un consenso più ampio. Parisi, Capriotti, Adlaberto, ex direttore DAP, nostra direzione redazionale. Non voglio dire di Mancino, ma penso di sì, e con il presidente Amato. Quest'ultimo, nel racconto dell'ex ministro, era fortemente condizionato dall'allora capo dello Stato. Gli chiesi, ricorda Martelli, perché sostituiva Scotti e mi disse che era perché glielo chiedevano il presidente della Repubblica e il capo della DC. Gli dissi di opporsi e mi rispose: non scherziamo, il governo non nascerebbe nemmeno se facessi una cosa del genere. In avvio di seduta Martelli ha anche riassunto quello che fu il suo comportamento di allora. Non ho mai parlato, ha detto, all'epoca di trattativa e non mi sono espresso così quando parlai con Mancino e gli riferii di un atteggiamento anomalo del De Ros Giuseppe De Donno che disse, anche a nome di Mori, che avevano agganciato Vito Ciancimino allo scopo di evitare le stragi e ottenere una pista per la cattura di latitanti. Di questo atteggiamento anomalo spiega che informò Paolo Borsellino e Mancino. Non mi parve, sottolinea, una questione di cui investire il presidente del Consiglio Amato, che aveva come priorità la crisi finanziaria. Sempre da De Donno, prosegue Martelli, venne fatta pervenire in seguito la richiesta di Ciancimino di un passaporto. Io chiamai il procuratore generale di Palermo, Bruno Siclari, dicendogli che a mio parere eravamo fuori dal seminato. Tra l'altro Falcone mi aveva parlato della pericolosità di Ciancimino, che chiamava il più politico dei mafiosi e il più mafioso dei politici, e quindi concedergli l'espatrio mi sembrava privo di senso. Siclari fece arrestare nuovamente Ciancimino. Amato, non posso accusarlo di spergiuro, ma posso dire che ha mentito, afferma Martelli commentando il fatto che Giuliano Amato in commissione antimafia ha detto di non ricordare una conversazione in cui riferì a Martelli di presunte pressioni di Craxi per toglierlo dalla giustizia. Martelli parla di una colazione in cui Amato gli disse della contrarietà di Craxi. E posso anche citare testimoni, aggiunge, se si potesse riattualizzare il giurì d'onore. O forse sarebbe meglio rivolgersi alla procura. E sarebbe un'altra bugia la dichiarazione di Amato di aver scelto autonomamente di dare l'incarico alla giustizia a Giovanni Conso. È una bugia, sostiene Martelli, perché si sa che è stato scelto da Scalfaro come Amato. Come Mancino è stato scelto da Scalfaro, come Capriotti al posto di Niccolò Amato. A conforto di queste affermazioni in commissione antimafia arriva anche l'audizione di Scotti. È meglio che non fai più dichiarazioni sulle questioni che riguardano il Viminale. Così mi disse il mio ex capo di gabinetto del Ministero dell'Interno a luglio del 1992. Il giorno dopo l'assassinio di Paolo Borsellino. Avevo dichiarato al TG1 non si può indebolire la lotta alla mafia. Scotti ribadisce quindi la convinzione di essere stato sostituito perché interpretava la linea dura sul 41 bis e sulla nascita della DIA. Scotti era stato ministro dell'interno nel governo Andreotti. In quel periodo ricorda di aver sostenuto la linea il pool antimafia di Palermo e di Falcone che aveva permesso di celebrare il maxi processo, di aver istituito il carcere duro per i mafiosi 41 bis e la direzione investigativa antimafia. Per questo si attendeva una riconferma. Invece nel governo Amato, costituito il 28 giugno, fu nominato ministro degli esteri e al Viminale andò Mancino. Restai al governo 33 giorni solo per senso di responsabilità. Sia chiaro, ha detto Scotti, che il regime del 41 bis fu proposto da me e da Claudio Martelli, che era ministro della giustizia nel governo Andreotti e non fu confermato nel governo Amato, nostra direzione redazionale, e non dai corpi di polizia. Contro il carcere duro per i mafiosi, proposto da Giovanni Falcone, c'era una contrarietà fortissima anche da parte dell'opposizione di sinistra che lo considerava incostituzionale, illegittimo, fuori dalle righe, e fece una battaglia in Parlamento. Per capire in qual clima maturò la mia sostituzione bisogna tenere conto di tutto questo e rileggere i documenti e i giornali dell'epoca. Scotti ha poi ricordato di avere provocatoriamente detto, prima dell'attentato di Capaci, 23 maggio 1992, nostra direzione redazionale, ai suoi colleghi ministri del governo Andreotti, ditemi se dobbiamo cercare la convivenza con la criminalità mafiosa o se dobbiamo andare allo scontro. E ha spiegato, c'era uno scontro politico molto forte fra queste due linee strategiche. Io avevo sposato la linea indicata dai giudici di Palermo. La svolta c'era stata perseguendo non più i singoli reati, cosa che secondo uno studio della Cassazione produceva quasi la totalità di assoluzioni, ma l'associazione mafiosa. L'altro punto fondamentale era stato considerare la lotta alla mafia un fatto permanente, non una emergenza, e quindi cominciare a modificare in questo senso gli strumenti di lotta. La tesi Scotti è che a giugno del 1992 sarebbe stato opportuno manifestare la continuità dell'azione di governo in materia di sicurezza e di giustizia mantenendo gli incarichi ai rispettivi titolari. Ma lei, gli ha chiesto il presidente dell'antimafia, Giuseppe Pisanu, non si lamentò per lo spostamento agli esteri? No, non è mia abitudine lamentarmi. So assumere le mie responsabilità. La questione era sotto gli occhi di tutti. Forse il presidente del Consiglio non leggeva i giornali. E il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, nostra direzione redazionale, non ha forse visto che il governo istituiva il ministro dell'interno e quello della giustizia, ha risposto Scotti. Le risulta, ha incalzato Pisanu, che il presidente della Repubblica si sia adoperato per sostituirla con Nicola Mancino. Su questo non ho nessuna informazione nel modo più assoluto. E con Martelli ne discusse a suo tempo? No, ne abbiamo parlato solo di recente, dopo tutte le polemiche che sono nate. Su queste dichiarazioni arriva un primo commento. Le audizioni degli ex ministri Vincenzo Scotti e Claudio Martelli sono state molto utili per fare un altro passo in avanti nella ricerca della verità sulle stragi di mafia e sulla trattativa, dice il senatore del PD Giuseppe Lumia, componente della commissione antimafia. Mi auguro che esse incoraggino le istituzioni ad un maggiore impegno per fare piena luce sul periodo che va dal fallito attentato dell'Addaura alla cattura di Riina. È necessario, inoltre, allargare lo spettro per capire se la trattativa ebbe inizio già prima della strage di Capaci e per delineare la ricomposizione dei rapporti mafia-politica nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica. La commissione antimafia deve andare avanti con questo taglio di inchiesta, senza guardare alle appartenenze, ma col solo obiettivo di far emergere le responsabilità politico-istituzionali. Trattativa Stato-mafia, il ministro Scotti e l'allarme nascosto dopo l'omicidio Lima. L'ex titolare dell'interno potrebbe essere sentito al processo sulla mancata cattura di Bernardo Provenzano. 2 mesi prima della strage di Capaci aveva messo agli atti le minacce di Cosa Nostra agli uomini dello Stato. I cittadini devono sapere la verità. Ma nessuno lo ascoltò. Di Giuseppe Pipitone, 10 dicembre 2011. Perché nascondere ai cittadini che siamo di fronte ad un tentativo di destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata è un errore gravissimo? Io ritengo che ai cittadini vada detta la verità e non edulcorata la verità. Io me ne assumo tutta la responsabilità. A parlare di un piano di destabilizzazione davanti la Commissione Affari Costituzionali del Senato è l'allora ministro dell'Interno Vincenzo Scotti. È solo il 20 marzo del 1992. Dall'omicidio di Salvo Lima sono trascorsi appena 8 giorni. Le stragi di Capaci e di Via D'Amelio sono lontane mesi. Eppure il responsabile del Viminale lancia già un allarme concreto di fronte alla commissione parlamentare. Un allarme circostanziato e diretto, che sembra dipingere in anteprima gli scenari di terrore che si creeranno a breve. L'allarme di Scotti però viene totalmente ignorato dalle istituzioni. È proprio per chiarire questa circostanza che il procuratore aggiunto Antonio Ingroia e il sostituto Nino Di Matteo hanno chiesto di sentire l'ex ministro dell'Interno nel processo in corso a Palermo per il mancato arresto di Bernardo Provenzano nel 1995 a Mezzogiuso. Imputati di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra sono il generale dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Mauro Obinnu. Nelle ultime udienze il procedimento si è intrecciato con l'inchiesta attualmente in corso sulla cosiddetta trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra. E proprio durante le indagini sul presunto patto tra la mafia e parte delle istituzioni gli inquirenti hanno recuperato quell'audizione di Scotti passata all'epoca sotto silenzio, facendo trascrivere dai funzionari della DIA direttamente la registrazione fonica di Radio Radicale. Quel giorno di fronte alla commissione parlamentare Scotti è un fiume in piena. Io ritengo che l'allarme sia stato giustamente lanciato, disse, e me ne assumo tutta la responsabilità e ritengo che l'opinione pubblica debba conoscere le cose così come sono. 4 giorni prima dell'udienza davanti la commissione, infatti, l'allora capo della polizia Vincenzo Parisi scriveva in una nota riservata che secondo una fonte confidenziale sono state rivolte minacce di morte contro il signor presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nostra direzione redazionale, e ministri Vizzini e Mannino. Per marzo-luglio campagna terroristica contro esponenti di CIPSI e TPS. Strategia comprendente anche episodi stragisti. L'intervento di Scotti in Parlamento, i brani salienti. Scotti audizione 1992. Da Il Fatto Quotidiano. È proprio per questo che Scotti, in relazione alla nota riservata, si rivolge ai parlamentari sottolineando che, dopo aver controllato ho fatto partire la circolare e ne sono pienamente responsabile. Non potevo non farlo, dopo i delitti intervenuti, non potevo nel modo più assoluto non portare immediatamente a conoscenza di tutti gli operatori di polizia la gravità dell'informativa. Evidentemente però il responsabile del Viminale fu tacciato di allarmismo e ignorato. Ma gli avvenimenti successivi gli daranno ragione. Da questa trascrizione spiegato alla Corte il PM Di Matteo ci si potrà rendere conto come l'allarme successivo all'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima su eventuali attentati preparati dalla criminalità organizzata nei confronti di altri politici non fosse stato accolto. L'accusa ha citato come teste anche l'ex direttore del DAP Sebastiano Ardita, che sarà ascoltato il prossimo 23 dicembre. Di contro la difesa di Mori e Obinu, rappresentata dagli avvocati Basilio Milio ed Enzo Musco, ha chiesto di sentire diversi personaggi di spicco della Prima Repubblica per ricostruire le dinamiche politiche di quegli anni. Tra questi l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, l'ex premier Giuliano Amato, l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino, l'ex comandante generale dell'arma Nicola Viesti, l'ex procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli e Monsignor Fabio Fabri, ex vice capo cappellano nelle carceri. Scotti, sentito proprio pochi giorni fa dagli inquirenti delle indagini sulla trattativa, sarà chiamato in aula anche per chiarire da che cosa possa dipendere il mancato rinnovo della sua nomina a ministro dell'interno alla fine del giugno 1992. A marzo chiuse la sua relazione davanti la Commissione Affari Costituzionali con parole amare. Siamo in un paese di misteri, disse, e io non intendo gestire il Ministero degli Interni con una condizione di silenzio e di misteri e senza mettere su carta le cose che si fanno. Non voglio che nessuno dei miei successori non trovi elementi all'interno della mia condotta e delle mie decisioni. E nonostante i suoi moniti di allarme per le istituzioni democratiche si fossero manifestati già il 23 maggio 92 nella strage di Capaci, a fine giugno, tre mesi dopo la relazione alla Commissione Affari Costituzionali, l'allora premier Giuliano Amato lo spostò a sorpresa al Ministero degli Esteri preferendogli Nicola Mancino come responsabile del Viminale. E per altri 20 anni l'opinione pubblica rimarrà nell'oscurità riguardo i piani di destabilizzazione che sarebbero alla base delle stragi del 92-93.